qualcosa che non farebbe o rifarebbe o farebbe in un modo diverso?
No.
È convinto di tutto quello che fa?
Sì.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Secondo palo, va a saltare in libertà Carranza e trova il gol del pareggio.
Jutglà! 3-0 per il Bruges.
Bakayoko mette in mezzo, Di Gregorio, rete, Flamingo, 3-1.
Fa male perché ce l'avevamo in mano e abbiamo buttato via una qualificazione, quindi fa male, siamo tutti responsabili.
Non abbiamo buttato niente via, abbiamo provato dal primo secondo fino all'ultimo di superare l'avversario. Non siamo stati in grado di essere più bravi di loro durante tutta la partita e loro alla fine hanno meritato questo passaggio di tappa.
Prima dell'1-0 volevo fare il cambio, dare un po' più di energia, poi abbiamo pareggiato, ci sono quei momenti che deve mantenere quel risultato e calmare il gioco. Dopo sì, volevo cambiare, mettere un po' più di energia in squadra, mantenere l'equilibrio della squadra, però non penso di aver ritardato, penso di aver fatto i cambi nel momento giusto.
Stavo arrivando un ragionamento, Paolo, non, giusta, non, guarda, ti Pérez, non ti arrabbiare,
36 anni, stavo arrivando... sembra un fuori classe. Esageravamo prima, il calcio italiano è tornato quello, perché noi siamo nazionalisti solo per il calcio in Italia, così. Poi succede questo, sono episodi, non sono episodi questi, il calcio italiano sta bene, ma non era una cosa incredibile perché sono tutte squadre fragili. Come ha detto Gasperini, ci deve arrivare bene, sono episodi, erano episodi pure quando passavi, perché non hai fatto cose stratosferiche in Champions, perché Gasperini ha fatto una cosa meravigliosa in Europa League, ma in Champions no, perché noi abbiamo un buon livello medio.
Paolo, ti lascio.
No, non dico niente. Basta.
Basta.
Ha detto tutto Paolo.
Vabbè, Paolo Condò non dice niente perché ha detto tutto Paolo Di Canio, no, glielo facciamo dire noi. Buongiorno Paolino.
Era un po' torrenziale ieri sera.
Vagamente torrenziale ieri sera su Sky, incontenibile. La notizia di oggi è che sì. Sommer non giocherà contro un olandese qualunque essa sia, Feyenoord o PSV, perché si è rotto il pollice della mano destra e sta fuori un mese. Io invece il mio titolo è Benelux batte Italia 3-0 e per fortuna non ci sono in giro squadre lussemburghesi.
Allora, che ti devo dire?
Non so, intanto vi saluto. Salutiamo Pardo anche. Ciao Piero.
Intanto eccomi, vi saluto.
Ecco, ragazzi.
Ciao Carlo, ciao Piero.
Ciao. Ciao.
E poi?
La peggiore Champions degli ultimi 10 anni, perché negli ultimi 10 anni avevamo sempre qualificato almeno 2 squadre e da quando le squadre erano... sono 4, di solito ne portavamo 3 agli ottavi di finale. E secondo me, tra l'altro l'ho appena pubblicato sul sito del Corriere, una prima analisi di quello che è successo, e ci sono, diciamo, oltre a tutte le cose che ci siamo detti già ieri sera, me ne sono venute in mente alcune altre. La prima che volevo sottoporre alla vostra attenzione riguarda il ruolo degli osservatori, nel senso che noi siamo bravi a mandare in giro per il mondo quelli che lo fanno, perché tanti si basano sui procuratori, degli osservatori che vanno a cercare degli affari di mercato e quindi guardano il giocatore dal punto di vista individuale e dicono, poi ovviamente il prezzo conta moltissimo, se ha senso o meno portarlo in Italia. Io l'Atalanta, come è rimasta sorpresa, ho scritto addirittura sbalordita, sia all'andata che al ritorno, dal gioco del Bruges, è qualcosa che esula, secondo me, anche dal fatto che l'Atalanta avesse poche gambe, abbia poche gambe in questo periodo per vari motivi. Ma il Bruges è sembrato calato da Marte,
Certo.
Per come giocava, per il tipo di giocava. E allora mi sono chiesto, ma l'osservatore dell'Atalanta che doveva preparare il piano su come gioca il Bruges, che cosa ha visto, che cosa non ha visto? Ecco, questo è il primo argomento che porto alla vostra attenzione.
Tu cosa dici, Piero?
Ma Atalanta Bruges delle tre, secondo me, è la più incredibile.
Sorprendente.
È anche la più netta, se guardiamo banalmente il risultato on aggregate, fra andata e ritorno. Ma è la più incredibile perché, secondo me, la sproporzione tecnica fuori dell'Atalanta c'è e non cambio idea. A costo di sembrare ottuso, perché poi il risultato ha sempre un valore e ce l'ha ed è indiscutibile, è stato netto, ma insomma penso che l'Atalanta sia molto più forte. No, e sono d'accordo, cioè, dopo 10 anni abbiamo una sola squadra negli ottavi di finale. Per me probabilmente è vero che in alcuni passaggi delle Champions precedenti abbiamo avuto gli episodi fortunati, penso al famoso anno 2023 quando poi l'Inter arrivò in finale, che anche il tabellone si combinò in una maniera molto, molto stuzzicante per noi, con una sorta di lato debole del tabellone in cui c'erano,
certo,
tre italiani. Alla fine l'Inter arrivò in finale, il famoso quarto di finale col Benfica, certo. E stavolta però, se noi guardiamo al senso complessivo della Champions League, che ha avuto una fase campionato che è durata 8 partite, insomma noi fino alla 7ª partita della fase campionato avevamo, si parlava di 3 italiane molto probabili fra le prime 8. Quindi questo non lo dico perché voglio essere consolatorio o perché voglio, tra virgolette, giustificare me stesso, che ero molto più ottimista e non lo nascondo perché penso di essere intellettualmente onesto. Quindi ho sbagliato, ho sopravvalutato e sono rimasto sorpreso da questi 2 giorni in maniera molto forte, soprattutto devo dire dall'Atalanta e dal Milan. E però in generale, in assoluto, secondo me questa cosa l'ho fatta, perché sennò poi le analisi sono sempre schizofreniche e poi dopo il contraltare tutto questo è che poi c'è un risultato positivo e pensiamo di essere più forti di tutti, come ad esempio dopo l'europeo vinto a Wembley, parlando di nazionali. Per me il livello non mi ricordo chi lo diceva nella clip, probabilmente Paolo Di Canio: il nostro livello è un livello medio, il nostro livello è un livello medio, abbiamo delle buone squadre, non abbiamo delle punte assolute, al di là dell'Inter che in questi ultimi anni ha avuto dei momenti in cui ha sfiorato una certa idea di eccellenza, così come la Juve di Allegri aveva sfiorato per 2 volte, arrivando in finale, quell'idea di eccellenza, ma sempre a ridosso delle grandissime in giro per l'Europa. Per me rimane un momento abbastanza di bassa marea, nel senso che le grandi squadre non sono così invincibili.
No, cioè,
il Manchester City banalmente è una in meno, adesso oggi è una in meno, no? Era una delle grandi favorite della Champions, è una in meno. Il Real Madrid, a questo punto, insomma, diventa una delle favoritissime, ma non è una squadra perfetta, vediamo anche quello che succede nella Liga, quindi è un peccato perché era una grande occasione. Però ragazzi, sono 3 storie, 3 partite, tre partite da 180 minuti che sono state fatte non male, certo, peggio.
No, ma chiaro,
al Milan che mancava solo l'invasione delle cavallette. L'Atalanta, sono pure d'accordo con Paolo, è stata tramortita, e la Juve, ragazzi, ieri si è consegnata. Si è consegnata, secondo tempo inguardabile.
Sbagliata, ma che si conferma una squadra l'altro, di cui non ti puoi fidare, la Juve.
Piccola puntura, ma la dico veramente con, cioè, l'ambizione, la vendita concettuale di marketing di questa Juve era quella di una squadra dominante. Ecco, ieri non si è visto niente, cioè ieri si è vista una squadra che si è abbassata, che non ha fatto possesso palla, che è stata tramortita sul piano del ritmo, quindi questo fa effetto, no? Cioè la Juve ieri non ha perso come una giovane, come un giovane progetto ambizioso di una squadra che prova a giocare a pallone e poi cade in delle ingenuità che ci possono stare. Ha perso come una squadra che ne aveva di meno, forse anche dal punto di vista della voglia, come ha detto Locatelli, anche se Thiago giustamente lo ha subito
corretto. Torrenziale anche Pardo,
Sì,
hai ragione.
Adesso 3 minuti di Condò, 3 minuti di Condò.
No, però Paolo, senti, ma se da considerare quanto hai detto, cioè, ma è possibile che non lo sapessero, che le abbiano sottovalutate o non le abbiano preparate bene, e che la Eredivisie ha battuto la Serie A 2-0, cioè, per capello, siamo, altro tuo abituale compagno di banco, siamo tornati a danzare lenti mentre in giro si suona e si balla la techno, può essere?
Sì, ma questa è una considerazione indubbia, e il secondo tempo della Juventus te lo dimostra. Difatti ho richiamato anche l'esempio degli anni 70, ve lo ricorderete,
sì, voi siete
sufficientemente anziani come me. Il supercorso di Coverciano nasce nel 1976 perché ci si rende conto che la rivoluzione del calcio olandese ha portato a una preparazione atletica immensamente superiore alla nostra. Noi camminavamo in quel periodo storico e Coverciano nasce per questo. Sono andato a rivedermi il supercorso, esisteva già un corso allenatori, ma dal 76 passa da 150 a 900 ore.
Sì.
Proprio perché ti rendi conto di avere la necessità di imparare molte più cose rispetto anche dal punto di vista della preparazione atletica, oltre che tattica. E io ieri a questo ho pensato vedendo la Juve nel secondo tempo completamente in balia del gioco del PSV, che poi era un gioco fatto molto, quando un gioco viene fatto molto bene, qualsiasi gioco sia, hai un percepito di corsa superiore rispetto a quello della realtà, perché se tu vai a vedere il gol magnifico di Perisic, ecco, il primo gol viene giocato al volo e in velocità con palla sulla corsa del giocatore che sembra dare, ora io Perisic lo conosciamo benissimo, è un campione Perisic, ma c'è anche 36 anni, cioè non può essere questo mostro podistico che è sembrato sia all'andata che al ritorno, quindi evidentemente era anche il tipo di gioco che lo esaltava.
Poi, al di là del fatto che te la dovevi aspettare una partita, tornando al discorso di prima, no? Te la dovevi aspettare.
È sempre qui, torna al discorso, ma qualcuno è andato a vederli come giocano in casa loro, o ti sei basato soltanto su quello che hai visto a casa tua in due partite? Poi l'ha già fatta Pier la considerazione, questa Super Champions fino al playoff è andata bene per gli italiani. Ci sono state brave, hanno sfiorato una qualificazione in blocco agli ottavi di finale, e quindi il problema diventa l'eliminazione diretta. Il problema diventa che quando succede nell'eliminazione diretta, o hai la fortuna del Paris Saint-Germain contro il Brest di trovare una squadra non solo molto più debole ma anche psicologicamente soggiogata, ecco, e ne esci con un 10-0 totale, ecco, o se no capita sempre il momento in cui qualcosa gira storto e devi avere la forza di affrontarlo e superarlo. Ora l'espulsione di Theo Hernandez arriva nel momento in cui il Milan comunque sta premendo per segnare il secondo gol, ecco, è dominante il Milan in quella partita. Com'è possibile che è chiaro che poi vai in difficoltà 10 contro 11, ma non devi perdere per forza, come è sembrato dal primo minuto in cui sono rimasti in 10, sono arretrati, si sono chiusi, con Seisao ha sbagliato i cambi, perché Gimenez non ha tolto mai in quella situazione, e praticamente hai vissuto nell'attesa del gol dell'1-1 del Feyenoord puntualmente arrivato.
Il Milan,
Paolo giustamente ricordava com'è. E fosse una squadra di ragazzini il Feyenoord, cioè, no, mancavano un sacco di titolari.
Quella del Milan è la più incredibile, ragazzi.
Consegnare in quel modo.
In Europa non puoi giocare in inferiorità numerica per
quella del Milan. Quella del Milan è la più incredibile. Quella del Milan è la più incredibile. Cioè, la differenza fra Milan e Feyenoord, cioè, o meglio, a livello di tasso tecnico, per me la più incredibile è quella fra Atalanta e Bruges. Quella del Milan, però Bruges ha strameritato. Il Milan si è veramente suicidato. Cioè, il Milan
si è suicidato.
Quando tu hai una partita d'andata, subisci un gol dopo 4 minuti, praticamente te lo fai da solo, e nella partita di ritorno, dopo che stai facendo tutte le cose bene, mentre stai attaccando per fare il 2-0 su un'azione d'attacco che poteva portarti al 2-0, vabbè, ha detto che segnassi, per carità, però voglio dire, in un momento, come dice giustamente Paolo, in cui stavi controllando la partita e davi la sensazione di poter fare il secondo gol, te la incasini in questo modo. Non credo ci siano discussioni sulla Juve.
Non reagisci all'avversità. L'avversità capita, non reagisci.
Però ecco, da questo punto di vista io credo che ci sia stato, facendo questa specie di sessione di autocoscienza comune molto amara, se andiamo a vedere, abbiamo le nostre squadre che sono arrivate al playoff, sono squadre, allora il Milan è umorale per sua natura ed è stato tradito da due giocatori fondamentali, Maignan all'andata e Theo nella partita di ritorno. La Juve ha degli alti e bassi che sono endemici, che durano dall'inizio della stagione, e da questo punto di vista sicuramente la differenza fra la prima partita dell'anno, quella vinta col PSV giocando molto bene, in qualche modo ti racconta che poi il processo evolutivo non c'è stato. Poi attenzione, perché adesso secondo me la Juve può tornare a dire qualcosa anche di interessante in campionato, non per vincere lo scudetto, ma secondo me potrà, già si è avvicinata e potrebbe avvicinarsi ancora un po'.
però voglio dire, comunque la anche della partita dell'altro giorno con l'Inter, la Juve ha avuto comunque, che è un'ottima partita, assolutamente un'ottima partita, ha comunque all'interno della stessa partita delle fasi,
era
no?
un ottimo secondo tempo,
no, è questo stavo dicendo, cioè è una squadra ancora non del tutto compiuta, non del tutto continua. Nel primo tempo, se l'Inter fosse andato in vantaggio, chiaramente con i secchi, ma non sappiamo dove si va, però. E quindi voglio dire, questi due elementi, e poi c'è il mistero Atalanta, e lì secondo me
l'Atalanta anche lì, a leggerla,
perché non ho spiegazioni, ma vedo no, anche perché improvvisamente tempo... un clima.
Sì, infatti, no, ma è un clima che non ti aspetti, ma che magari ti aiuta a leggere anche un momento che ormai è anche abbastanza lungo. Ma perché parliamoci chiaro, Milan e Atalanta escono rotte dentro, no, da questo turno di Champions, Paolo. Escono con i casi Hernández, sì, da una parte, Lokman dall'altra, simboleggiano un po'
una differenza, con una differenza che ovviamente le aspettative per il Milan sono sempre più alte. Ti chiami Milan, è normale che sia così.
L'Atalanta più alte, ti dico la verità.
No, non sul risultato in sé. Ma sul fatto con l'Atalanta ti puoi arrabbiare fino a un certo punto.
No, ma io non col Milan,
perché comunque l'Atalanta sta facendo delle cose eccezionali. Il Milan non sta facendo delle cose eccezionali.
Sì, ieri Capuano mi ha un po' cazziato.
In questo contesto storico.
Ieri Capuano mi ha un po' cazziato perché lo dico con l'accento romano, lo slang romano, perché in effetti mi sono un po' dilungato nel ricordare, c'è sempre questa specie di preambolo che si fa sull'Atalanta, cioè che è comunque la storia sicuramente più di successo degli ultimi anni, però io sento il dovere di farlo, oggi l'ho fatto in 3 secondi, questo che dice Paolo è verissimo.
Sì, certo.
Detto questo, arriva pure un momento in cui, proprio perché hai fatto delle cose straordinarie, sposti in alto l'asticella. Per me, con una provocazione, potrei dirti che la cosa peggiore che è successa all'Atalanta negli ultimi giorni sono i 2 punti persi in casa col Cagliari, con tutto il rispetto per il Cagliari, perché lì hai fatto turnover, hai cambiato 7 giocatori.
Non ho la più pallida idea.
Sì.
Non ho la più pallida
allora,
idea.
Sicuramente, io credo che adesso in qualche modo sistemeranno il problema apertosi tra Gasperini e Lukman, dove Gasperini ha veramente parlato come se fosse nello spogliatoio, senza rendersi conto che stava rilasciando delle dichiarazioni, perché mi sembrava molto una di quelle prese per il culo nello spogliatoio, tipo hai 2 piedi come ferri da stiro e così via. Le dici nello spogliatoio, lo sfottò e si ride. Le dici in una conferenza stampa di una partita di Champions League, è ovvio, e dovresti saperlo, che poi fanno il giro del mondo e monta un casino. Ecco, detto questo, penso che firmeranno perlomeno un armistizio, perché l'Atalanta ha delle possibilità concrete ancora in campionato e sarebbe veramente un peccato disperderle adesso per via di queste.
Ma secondo te, Paolo, qualcosa si è rotto dentro lì? Perché questo può essere, non so, quello che vedi all'esterno, no?
Allora, naturalmente, come sempre succede, i risultati, e l'Atalanta ne ha prodotti di copiosi in questi anni, i risultati sono anche una coperta su tutta una serie di altre storie che faticano ad emergere. Gasperini, e questa fa parte della sua grandezza, della sua bravura, è uno che spinge gli ambienti, li spinge al limite e oltre il limite. E insomma, ci sono tante cose che avvengono, come dire, off records, ecco, che anche noi tante volte siamo depositari di racconti e cose così, che se venissero raccontati per filo per segno succederebbe la stessa cosa di Gasperini e Lukman. Ecco, però su certe alzate degli occhi al cielo dei percassi, quando Gasperini se ne esce con vorrei ancora un attaccante, vorrei al mercato ancora questo, vorrei quella, le abbiamo viste tutti e le conosciamo tutti. Cioè, ci sono dei momenti nei quali anche i percassi fanno fatica,
ma non sono inedite,
devono mordersi, insomma, ecco. No, non da oggi, ma l'altro aspetto, quindi Gasperini è molto stressante come allenatore, però dall'altra parte Gasperini guarda dove ti porta, cioè questo modo stressante, ecco, è un altro Conte da questo punto di vista. Sappiamo benissimo che anche Conte è molto stressante per i presidenti innanzitutto, prima che però sono allenatori che se uniscono a questo modo di fare la loro capacità tecnica, ecco, sono allenatori che ti portano molto molto più in alto di dove tu pensavi
ma
di poter arrivare.
Chiaro. Ma questo è chiaro, no, poi
ma infatti,
avuto...
posso ecco. fare
Dimmi.
Posso fare una provocazione su questo che mi è venuto in mente in questo istante, che in qualche modo il processo di grandizzazione dell'Atalanta è avvenuto, è compiuto, e gli strascichi di questa sconfitta parlano veramente di una grande squadra, nel senso che noi siamo stati per anni a
sì, non diciamo ma è sempre l'Atalanta, no, in questo caso io ti dico
no, no, ma nel senso ma anche dal punto, cioè voglio dire anche
valeva
anche,
le 8
diciamo,
per me
scazzo.
Sì.
No, voglio dire anche lo scazzo, la discussione che c'è stata dopo questa partita, cioè sono aspetti proprio da grande,
grande
piazza,
squadra,
da grande
dici.
Squadra, no? da giocatori importanti che comunque giustamente dal punto di vista di Lukman, adesso anch'io mi auguro che ci sia una ricomposizione e penso che ci debba essere,
sì,
no? perché l'obiettivo campionato è ancora possibile. Però ecco, l'Atalanta è diventata grande in tutto, e nella gestione, in questo caso sbagliata sicuramente, della grande pressione, delle grandi partite, dei grandi giocatori. Quindi insomma, in qualche modo è ormai a pieno titolo nel calcio dei grandi, che è fatto anche di queste pressioni, e in qualche caso queste pressioni fanno del male.
In questo...
Per me potenzialmente può ancora fare tutto, perché insomma è lì in classifica
e vediamo come reagisce.
Scusate,
no, ma
con due punti in più, no? Aveva questo trittico di partite.
Le varie reazioni nel prossimo weekend saranno molto indicative di quello che ci aspetta da qui a maggio. Ecco, saranno molto indicative, perché naturalmente io continuo a considerare l'Inter la squadra più forte, più completa della nostra Serie A, però non nascondiamoci che è rimasta l'unica, è brava lei e complimenti a lei, e diciamolo più volte, ecco, è rimasta l'unica ad avere l'aggravio della Champions League.
Certo, le altre si sono portate a pari con il
le
Napoli.
Altre adesso devono addirittura l'Atalanta è uscita già in Coppa Italia, l'Atalanta
certo,
è perfettamente alla pari con Napoli.
Con Napoli.
Ci sono esattamente 13 partite ancora da giocare. Qualcuno rientrerà prima o poi, ecco. E quindi da una parte non dovrai più giocare nei 3 giorni, dall'altra avrai dei rientri. L'Atalanta ha tutto un mondo davanti a sé in questo momento.
Certo. Paolo, volevo chiederti un'ultima cosa rapidissima. Ho avuto la sensazione, guardando queste 6 partite di playoff, che forse stiamo pagando anche, non ti dico a livello arbitrale, politico, non mi voglio dire queste parole, però stiamo pagando anche una brutta fama che abbiamo, lo si è visto con le simulazioni. Cioè Teo Hernandez simula, è chiaro, no?
Sì.
Però un giallo a quell'ora lì della partita è tanta roba. Secondo giallo a quell'ora lì della partita è tanta roba. Insomma, ho visto con Seisau cadere da solo in area, autosgambettandosi, poi rimanere per terra, cose che non si fanno. Insomma, mi sembra che stiamo pagando forse anche un po' di cattiva fama.
Guarda, io francamente l'unica decisione assurda trovo è il rigore dato contro l'Atalanta.
Sì.
Premesso che non ho visto la partita della Roma contro il Porto, e quindi non ho idea, ho letto che Ranieri, persona che ha tutta la mia stima e considerazione, è stato molto duro nei confronti dell'arbitro, ecco, però non posso dare dei giudizi perché non ho visto quella partita. Di quelle che ho visto io, che sono quelle di Champions, l'unico vero problema arbitrale lo abbiamo avuto col rigore di Bruges. Sulla questione, cioè, io concettualmente non capisco la simulazione da quando esiste il VAR.
No, nemmeno
perché
io.
Se anche riesci a ingannare l'arbitro, cosa che può succedere, dopo 2 minuti vieni immediatamente sbugiardato dalla lettura al VAR.
E questo è l'aspetto
e quindi
che
da questo, io questa è una cosa che io non sono riuscito a capire.
Allora, grazie Paolo. Grazie Paolo Condò, grazie davvero.
Ciao, saluto anche te.
Ci sentiamo naturalmente domani. C'è la borsa e poi continuiamo con i nostri discorsi.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Eliminati per la testardaggine di gestire i palloni. In questi casi si lanciano nell'area di rigore avversaria.
Sono distrutto. Non vi prenderò in giro, ero convintissimo che passassimo noi, che passasse il Milan, che passasse l'Atalanta.
Tutto una vergogna, un vomito, un vomito, siamo un vomito, meglio così. Perché tanto si piglia pure al Madrid di Mbappé, se tu soffri De Jong, soffri Perisic che te ne 80 anni, tu vatti in a casa che è meglio.
Mi sposa il nero e vi andate a casa dalla Champions.
Vox Populi, perché a noi piace così. A proposito di Vox Populi, ho già un amico che vedo collegato in tutta la sua maestà. Però c'è Danilo da Genova che è un ascoltatore in onda da prima, non è collegato via video, però via audio sì. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità.
Lei, Danilo.
E tre considerazioni e volevo sapere cosa ne pensate.
Sì?
Discorso Juventus. Per me il problema è enorme e che avrà per i prossimi per tanti anni, non c'è più, molto semplicemente, non c'è più Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Con chi sono stati sostituiti? Di Gregorio, Savona, Gatti, eccetera, eccetera. E questo è uno. Discorso Lukman Gasperini.
Sì.
Io sto per Gasperini tutta la vita. Lukman è Lukman grazie al signor Gasperini.
Sì.
Andate a guardare cosa ha fatto Gasperini al Genoa e all'Atalanta. Quarto posto al Genoa.
Sì.
Quarti di finale di Champions League con l'Atalanta.
L'opinione del mio amico Ivan Zazzaroni, che ha scritto oggi sul Corriere dello Sport, che sia stato un po' malmostoso Gasperini è indubbio, però
E un'altra cosa, l'ultima. Sì. Ho visto cosa ha fatto Mbappé in Real Madrid City. Uh-huh. Niente da dire.
Uh-huh.
Mbappé è un giocatore eccezionale.
Uh-huh.
Ma ragazzi, guardatevi come marcavano Mbappé. Nel secondo gol sono in sei dentro uh-huh. l'area del City che lo guardano.
Uh-huh.
La fortuna di Mbappé e di questi attaccanti moderni, che non esiste più uno come Bjerkovud, perché questi giocatori marcati a uomo non fanno niente. Nel primo, nel secondo e nel terzo gol Mbappé è marcato
so,
a 8 metri di distanza.
Lo so,
è vergognoso.
Tutti quelli che ma ragione, ma anche perché il City giochi in quella maniera lì, che come ha detto Guardiola, insomma, sono tutti episodi da fine ciclo. Giocano in quella maniera lì, non è che nella partita di andata le cose siano andate in maniera diversa. Alessandro Allara, ti vedo, buongiorno.
Mi vedi, sì, lo so.
Bonucci, Barzagli, Chiellini, dice Danilo da Genova, dice anche Vierco,
ma non solo,
gente che ha un po' smesso,
ma non solo,
no,
ma non solo,
no.
Manca un presidente. Io invito a fare un sondaggio, vedere quanti tifosi della Juventus oggi sanno il nome del presidente della Juventus. Cioè, il problema, ne abbiamo parlato tante volte e lo ribadisco, perché io non ero tra quelli convinti che passassimo il turno, cioè chi mi conosce lo sa, cioè non l'ho praticamente neanche vista la partita, perché sapevo già
addirittura, vabbè, che sei il signore delle scommesse, mi sembra tanto questo.
Ma sì, certo, ma non è solo quello, è anche la rassegnazione derivante da una situazione che perdura, cioè io...
Ma è appena battuto l'Inter, Alessandro? Avete appena battuto l'Inter?
Ma no.
Ma come no?
Carlo, noi abbiamo battuto l'Inter per una botta di... Mettete il bip.
No.
Perché se il primo tempo... Perché se il primo tempo, vabbè, di quella partita finisce 3-0 per loro, non c'è niente da
eliminare. Lo so, Ale,
questa è una squadra che gioca un tempo massimo a partita, con un tempo a partita non si va da nessuna parte. Questo è quello che penso io. Poi l'ascoltatore ha ragione, mancano gli uomini di carattere, mancano gli uomini della famosa legacy bianconera di cui parlo io. Guarda caso, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, l'unico che aveva quel pedigree, cioè Fagioli, sta stato venduto. Quindi io non
pure
ho
Danilo
più...
volendo pure Danilo.
Oh, certo, Danilo è un discorso a parte, ne abbiamo già parlato, non voglio tediare col discorso della permalosità di dirigenza e gestione, eccetera, ma è chiaro ed evidente a tutti, salvo a chi ha un pregiudizio positivo su signori Giuntoli e Thiago Motta, perché allora se hai un pregiudizio positivo è come quando avevi un pregiudizio negativo su Allegri,
sì,
non andava tutto male prima,
pregiudizio, tu dici.
E va tutto bene adesso. Io sono abbastanza oggettivo, io non vedo minimamente cose positive in questa squadra ormai da ottobre. cioè quindi non riesco, no, a capire
più che altro
chi
non
intravede...
ti puoi fidare, Ale, più che altro è che non ti puoi fidare, cioè tu non sai. L'altro giorno usavo una metafora, no? Quella del famoso generale americano che nella guerra del Vietnam disse: è come giocare una partita di football americano con l'altra metà campo al buio. Ecco, nell'altra metà campo al buio c'è sempre la Juventus, perché tu non sai mai, giusto, né come interpreti né come saranno, come sarà la squadra, non sai mai che Juventus ti troverai davanti, perché quella vista con l'Inter sinceramente a me è piaciuta, e ti dico, se questa è la Juventus...
È piaciuto il primo tempo?
No, giocavi contro l'Inter.
Ascolta, cioè... Sì, ma alla fine del primo tempo
mi è piaciuta la voglia di vincere che ieri sera hanno avuto gli altri, quello sì.
Ma sì, ma certo, ma la voglia di vincere ce l'hanno tutti contro questa squadra, capito? Cioè, domenica, alla fine del primo tempo, io chat di appassionati di calcio, tifosi, fantacalcio, saluto tutti, eccetera. Cioè, ma chi avrebbe mai scommesso un euro sul fatto che la Juve avrebbe vinto quella partita? Cioè, quella partita è una partita che se la giochiamo 99 volte, cioè, la vince l'Inter. Cioè, è come la famosa finale Juve-Borussia Dortmund, che lì l'abbiamo persa.
Sì, me la ricordo.
Ma se l'avessimo giocata altre 100 volte, l'avremmo vinta 100 volte. Cioè, è così. Cioè, dai, la verità è questa. C'è uno squilibrio mostruoso tra la Juventus di oggi e la Juventus di qualche anno fa. Sì, dobbiamo abituarci? Sì, ok, transizione, eccetera, ma quello che a me proprio stona è che non si vede un progetto. Quello voglio dire che si vede un progetto, ma non c'è un progetto, perché se tu distruggi il tuo capitale, Vlahovic, mandi via gli uomini più diciamo decisivi a livello di blasone e di juventinità, che sono Danilo e Fagioli, cosa fai? Poi compri Kelly dopo che hai dato via Oisen, cioè è una barzelletta, cioè è una barzelletta, cioè quelli che dicono hai speso 150 milioni e fai ridere hanno ragione, perché è così.
Pure di più. Senti, ma per chiudere, voto a Motta fin qui, mettiamoci dentro anche Giuntoli. Voto a Motta e Giuntoli fin qui.
No, per me il voto è drasticamente negativo, perché siamo fuori dal campionato.
Sì.
Siamo fuori dalla Champions,
siamo al 20
e
febbraio.
Corriamo per una Coppa Italia che l'anno scorso abbiamo vinto e tutti ridevano: ah, la Coppa Italia la Juve la vince sempre, e l'obiettivo è adesso è diventato un obiettivo? Ma per favore, non scherziamo.
No, ma soprattutto...
La Coppa Italia rimane quella dell'anno scorso, cioè una coppetta, come la chiamano tutti.
No, comunque...
E l'obiettivo era fare bene in campionato e fare dignitosamente in Champions League.
Sì, e la soglia era gli ottavi di finale, e quella soglia non l'hai passata. E siamo al 20 febbraio e sei fuori da tutto, perché in campionato devi dare tutto per arrivare quarto, e non è detto che arrivi quarto. E
io comunque... non sono per niente sicuro che arriviamo quarti. C'è una Lazio che gioca un po'.
Ma anche arrivando quarti non puoi, io non darei una sufficienza a questa stagione, pur arrivando al quarto posto, ti posso
assolutamente
dire. Perché assolutamente, ma non perché devi vincere. L'ho detto molte volte, nessuno ha l'obbligo di vincere, ma che questa Juventus potesse competere io me l'aspettavo. Cosa che non si è verificata, e siamo al 20 di febbraio. 20 di febbraio ti resta, come
abbiamo visto, secondo me abbiamo visto 3 o 4 partite buone della Juventus in tutta la stagione, di cui una in Champions e 2 o 3 in campionato. Ma questo non è normale per una squadra come la Juventus. Io non dico che sono abituato troppo bene, ma così è veramente così. Una specie di Costa Concordia, capito, destinata a finire contro gli scogli, cioè
è l'amarezza è questa, amico mio.
L'amarezza, sì, amico mio.
Ti aspetto quando vuoi. Grazie, Ale.
Grazie.
Ciao.
Grazie,
ciao. Abbraccio. Ciao. Ci fermiamo per il traffico e poi ci sono motori.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Live from the O2 Arena for F175 across the globe. And good evening, London! A grand reveal of all the F1 team's new liveries.
Everyone, please welcome Scuderia Ferrari.
Really, really looking forward to hopefully write history alongside Lewis.
How you doing, London? You good? Such a great night to be here amongst all of you. I think the word that I'm thinking of is invigorated, because I feel so full of life and so much energy because everything's new. I'm so proud to be a part of the team, something new and exciting for me. So thank you for being here.
Dunque, sono giorni in cui a Maranello c'è un entusiasmo che è come quello dei concerti dei Beatles degli anni 60, con tanto di gruppi, di gente che taglia gli alberi per vedere meglio, di cose che voi umani non vedevate quantomeno da tempo. Si riunisce la compagnia. Jonathan Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
E troviamo Roberto Lacorte che geolocalizzati. Roberto, buongiorno.
Ciao Carlo, ciao a tutti. Sono a Barcellona, sono al circuito di Catalunya, qua a Barcellona, a vedere il futuro.
Sì, futuro che è?
Futuro, siamo alle prove ufficiali del campionato del mondo F3.
Sì.
Ci sono tutti i piloti che correranno il prossimo campionato con la macchina nuova, quindi un appuntamento particolare, perché ieri è andata per la prima volta in pista la nuova Dallara F3.
Sì.
Che è veramente bella, detta di tutti, anche a pranzo se ne parlava un po' fra tutti, insomma, quelli che grande intorno a questo circuito qua. È veramente bella, 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 bella. I piloti provano delle belle emozioni, quindi poi il livello qua veramente devo dire è stratosferico.
Primi passi di Nicola Corte, tuo figlio, in quel mondo lì che comincia a essere quello dei grandi, perché la Formula 3 comincia ad essere il mondo dei grandi. A proposito di giovani piloti, Jonathan, ci tenevi a sottolineare una cosa e a fare un nome?
Sì, perché noi non seguiamo molto bene, noi italiani, i campionati minori, ma si è svolta in queste settimane la Asian Le Mans Series di Endurance, terminata domenica scorsa con la 4 ore di Abu Dhabi, e nel team vincitore Algarve Pro Racing c'era tra i piloti Valerio Rinicella, italiano, 18 anni, che sicuramente Roberto conosce, che era al debutto assoluto in Endurance, è andato subito forte senza sbagliare e in questo modo ha staccato il biglietto per partecipare alla 24 ore di Le Mans a giugno.
Anni 18, Rob.
18. Ma io cosa vi avevo detto? Questi ragazzini qua sono veramente dei grandi professionisti, ne parlavo poco fa, no? Con Luca Badoer, insomma, tutti lo conoscono. C'ha una preparazione che è sorprendente, li metti a confronto su gare importanti, con piloti importanti, situazioni complesse, loro si mettono lì con metodo, a testa bassa e con tanta preparazione. E Valerio, sì che lo conoscono, lo sa tanti anni, è corso tanto con Nicola in kart, ragazzo veramente bello, e se lo meritano questi ragazzi perché ci credono tanto, lavorano tanto e si meritano veramente tanto.
Intanto, a proposito di chi muove i primi passi, Jonathan, dicevo presentazione in Pompa Magna a Londra l'altro giorno delle livree, che è praticamente una sfilata di moda. Poi abbiamo cominciato a sentire i motori, ma anche i motori delle motoseghe, come quella che ha tagliato l'albero a Maranello per vedere bene. Morale, c'è un entusiasmo, dicevo prima, intorno alla Ferrari, a Hamilton che si presenta parlando, dicendo qualche frase in italiano, perché a canisci un effesso, dicono invece a Napoli, e lui è molto furbo. C'è un entusiasmo mostruoso, a me viene da pensare destinato a diventare grande pressione.
Sì, eppure alla Ferrari sembra che danno l'idea di sapere cosa stanno facendo, tranne il signore che ha tagliato l'albero, che non approvo, ma per il resto noi ci aspettavamo dei ritocchi quest'anno sulle macchine, perché tanto poi i cambiamenti grandi li faranno l'anno prossimo, ma invece questi intanto hanno cambiato la sospensione anteriore, hanno messo il pull rod, che fondamentalmente vuol dire solo che i pesi sono molto meglio più distribuiti verso il basso, però non è un cambio da poco. Hanno ritoccato anche la sospensione posteriore, sono cambiati i punti di attacco al cambio per cercare più grip meccanico, insomma hanno
limmato aerodinamica, hanno fatto tantissimo, considerato che dovevano essere solo ritocchi. Non sono gli unici, la McLaren hanno fatto vedere una macchina radicale, però sembra abbiano scelto con grande sicurezza una strada, e Hamilton sembra essere anche uno che ha naso andarsi a cedere il team, come aveva fatto con Mercedes, quindi ma
il pilota Roberto Lacorte di Cetri Racing cosa dice di queste considerazioni?
Ma andare a vedere, andare a cercare di scoprire quello che potrà essere le prestazioni della Ferrari quest'anno è complicato, no? Da una vista così superficiale.
Certo.
Devo dire che da informazioni da piloti che noi conosciamo bene, dal simulatore vengono delle belle sensazioni, degli incrementi oggettivi interessanti. Però quindi molto molto concreti.
Sì.
Però bisogna vedere cosa fanno gli altri, perché tutti gli altri stanno facendo lo stesso passo in termini di sviluppo. Però devo dire che delle informazioni che provengono da chi ha guidato il simulatore, al simulatore la nuova Ferrari che guideranno i due paladini, e sembra una bella macchina con un bel passo avanti.
Sì, e con tanta pressione addosso però, Robin, perché tutto quello che leggiamo, vediamo, sentiamo in questi giorni non si può pensare che non diventi pressione, cioè Eccleston che dirà che dice Hamilton non durerà due anni alla Ferrari, e c'è chi dice ora mai più, e c'è chi dice Hamilton tenta l'impresa storica nel motorsport, cioè quello di andare alla Ferrari e farla vincere. Insomma, io vedo una montagna di pressione bellissima a guardarla da fuori, però poi bisogna scalarla.
No, quello che hanno creato intorno a questo campionato, sia Ferrari che l'organizzazione Formula 1, è qualcosa di sorprendente, bellissimo. Sì. È chiaro che i piloti devono riuscire a gestirla molto bene. Io credo che Hamilton, con le esperienze che ha, la possa gestire senza problemi, non ho dubbi. Leclerc c'ha sì questo grande cassa di risonanza che si è creata intorno a tutto il mondo della Formula 1 e intorno a Ferrari, e poi in più lui ha questa cosa qua che deve sbocciare, no? Deve raggiungere il suo obiettivo, che è quella di vincere il campionato del mondo, che si fa sempre più pressante. Speriamo che quest'anno tutti i fattori che lo possono aiutare a fare questo risultato, e poi lui, se le cose sono abbastanza serene, se le cose filano, da molto di più di quello che si è visto fino adesso.
Senti Roby, per chiudere al cancello di partenza anche il WEC, perché test in Qatar, dove il prossimo weekend ci sarà, non questo quello che viene, il primo weekend di marzo ci sarà la prima gara della stagione, quali temi individui?
Dunque, temi che da individuare, sono curioso di vedere come va questa Aston Martin,
sì,
perché è un progetto adattato, non è un progetto nato, no? Come Porsche, Ferrari e altri costruttori, Cadillac, quindi sono curioso di vedere tecnicamente com'è questo progetto qua adattato a correre nel WEC. E quest'anno è l'anno in cui Ferrari credo metta tutto per fare un anno omogeneo, fatto molto bene, sì, di raggiungere il campionato del mondo, e è stato, insomma, non dichiarato, ma insomma è il tassello che manca,
sì,
e ci sono tutti gli elementi per poterlo realizzare.
Quindi questi temi che individuo, io sono molto curioso di sentire quantomeno il rumore, Jonathan, per chiudere, di quel mostro dell'Aston Martin Valkyria, che è molto diversa da tutte le altre.
Sì, la Valkyria intanto non ha la parte ibrida, è tutto motore aspirato, e si tratta di un 6500 12 cilindri AV, che forse un po' tradisce lo spirito del regolamento, ma noi che andremo a sentirla dal vivo aspettiamo di sentire questo rumore. Già siamo ancora innamorati della Cadillac, questo dovrebbe essere ancora più bestiale.
Molto bene ragazzi, ci sentiamo il prossimo giovedì. Grazie Roberto, un abbraccio a tutti quanti laggiù a Barcellona, e grazie a Jonathan Ferroni. Ci sentiamo con tutti
i
convocati.
Carlo.
Ciao, ci sentiamo con tutti i convocati domani alle 14. Ricordando che Jonathan Ferroni ci lascerà una traccia extra per il podcast di Endurance Race che andrete a sentire. E senza dimenticare che sul sito web di Radio 24, proprio in questi minuti, comincia qualcosa che ha a che fare con quello che abbiamo appena detto. Beh, insomma, l'ho presa alla larga. Perché c'è una Digital Roundtable che parla di mobilità efficiente e sostenibile, soluzioni innovative per la gestione dei veicoli e ruolo delle flotte. Conduce e modera Massimo De Donato. Vi invito ad ascoltare tutto questo. Gianmarco Ferronato, Claudio Schiattone, domani alle 2:00.